Alice. Libri, storie, idee con Moira Bubola.
Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa Alice in diretta per questa giornata davvero speciale per noi che lavoriamo alla radio, perché le porte aperte hanno accolto tantissimi visitatori, altri stanno arrivando e io sono molto felice di essere qui con tre ospiti. Mi sentite? Sì? Io non mi sento, adesso provo. Ok, è una questione di sordità, ma ho posto rimedio alzando il volume in cuffia. Io stavo dicendo, sono molto felice di essere qui con tre ospiti, voi ne vedete due, vedete Olimpia De Girolamo, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Laura Di Corcia.
Buongiorno e grazie per questo invito.
E in collegamento via Skype con noi c'è Sara Gamberini, buongiorno Sara.
Buongiorno e grazie, grazie Moira.
Sono molto felice perché ho letto le opere di queste tre scrittrici e sono opere autentiche. Cosa vuol dire autentico per me? Vuol dire che hanno cuore, carne, passione, lacrime, pensieri. Cioè sono tre autrici che secondo me si mettono in prima persona, si tolgono anche uno strato di pelle e si raccontano con poca finzione, con tanta verità. Dunque con tanta autenticità sono io che vi ringrazio. Allora, inizio questa puntata di Alice speciale, naturalmente con un saluto anche al pubblico che ci segue da casa, con questa citazione. Mi immagino la scrittrice proprio in un atteggiamento di contemplazione, come fosse una pescatrice, seduta in riva al lago, con la canna da pesca tesa sopra l'acqua. Sì, è così che la vedo. Non sta pensando, non sta ragionando, non sta costruendo una trama. Lascia che l'immaginazione sprofondi nei meandri della sua coscienza, mentre lei è seduta lì, aggrappata ad un filo sottile, ma alquanto necessario, di raziocinio. Dunque la ragione è necessaria alla pescatrice, scrittrice che immerge la sua corda, la sua penna nel lago dell'immaginazione. E allora io vorrei subito chiedere alle mie tre ospiti, di cui poi vi dirò che libri hanno scritto e perché sono qui, oltre al fatto che hanno una scrittura molto autentica, ma sono anche brave e vengono lette molto, chiedo subito un commento a questa immagine così potente, appunto, della scrittrice pescatrice che deve tenere le fila dell'immaginazione ma anche della razionalità. Non può immergersi troppo in questo lago perché altrimenti rischia di perdersi, non tornare più a galla, non lo so. Partiamo da chi è in collegamento con noi, Sara Gamberini.
Sì, devo dire che se io immagino uno scrittore o una scrittrice, la mia idea è quella di una persona che è in connessione tra due mondi, che può essere, come in questo caso, quello dell'immaginazione e quello del raziocinio, ma può essere anche, come spesso non so avviene nel mio caso, nella mia scrittura, un collegamento tra questo mondo e i mondi sottili. E quindi anche questo tipo di connessione, questo farsi mezzo, questo tentativo di farsi mezzo, di farsi medium, richiede una buona dose di raziocinio, pur l'immaginazione, insomma, in realtà sembra non contenerne, e invece è proprio un modo di contemplare questi due mondi, di poterli visitare senza farsi troppo catturare né da uno né dall'altro.
E qui abbiamo avuto già alcune riflessioni da condividere con il nostro pubblico. Sara Gamberini, autrice di due romanzi, ha scritto anche un libro per l'infanzia, ma il suo esordio è stato Strepitoso, Maestoso e l'Abbandono, pubblicato da Acca, e adesso trovate nelle librerie Infinito Moonlight, NN Editore, libro che vi consiglio proprio perché ci sono questi mondi sottili, tutto quello che non vediamo alla vista, ma che possiamo percepire, tutto quello che ci fa star bene, ma poi ci torneremo. Olimpia De Girolamo, donna di teatro, insegnante, scrittrice, Tutto ciò che siamo stati è un romanzo meraviglioso, è pubblicato da Gabriele Capelli e uno, secondo me, che sono una lettrice onnivora, leggo di tutto, è uno dei romanzi che vale la pena leggere, che sono stati pubblicati nella Svizzera italiana, dunque una bella responsabilità subito, pam, per Olimpia De Girolamo. Un commento su questa prima frase ad aprire la nostra Alice di oggi.
Beh, innanzitutto grazie per queste parole così generose spese su questa storia. Sì, stavo riflettendo su che cosa possono essere questi elementi invisibili che corrispondono forse all'immaginazione. Quando penso alla scrittura, penso a una profonda relazione con ciò che mi circonda, con la realtà in realtà che mi circonda, con le persone e le loro storie, le loro vite. Ed è attraverso questa osservazione di ciò che non si vede ma che traspare dai comportamenti delle persone che mi stimola nella scrittura, che mi invita ad andare invece a fondo di quel lago e di non averne paura, perché spesso in queste immagini, almeno io avevo letto anche una sorta di paura della censura o dell'autocensura che una donna deve fare a se stessa.
C'era nel pensiero di Virginia Woolf, perché lei l'ha scritto, non abbiamo detto appunto, Virginia Woolf ha scritto questo nel 1931 e c'era proprio questa paura.
Certo.
Cioè il fatto che il mondo patriarcale e maschile dell'epoca non concedeva ad una scrittrice donna di potersi immergere davvero fino in fondo a questo lago.
E trovo che invece sia il rischio più straordinario da correre quando si sceglie di scrivere, perché altrimenti forse è meglio non farlo, per quanto mi riguarda.
Laura Di Corcia, poetessa, a cui Diorama tra le mani.
Allora, Diorama si chiude con questo distico che mi sento di citare perché mi sembra in linea con quello che è stato detto fino adesso. E le cose visibili diventano invisibili e le cose invisibili diventano visibili. Quindi questa può essere una dichiarazione di poetica, ovvero quello che cerca di fare la scrittura e forse la poesia è quello di mettere in connessione il visibile e l'invisibile. Come diceva Cristina Campo, che è una, insomma, poetessa e saggista che apprezzo, ho letto molto, le cose invisibili sono più importanti di quelle visibili. Spesso noi abbiamo, come dire, la supponenza di credere che la realtà si limiti a quello che noi vediamo. Invece anche studi scientifici dimostrano che noi vediamo solo una parte della realtà. La realtà è molto più complessa. E, per esempio, il comportamento della materia nell'infinitamente piccolo si rivela essere molto simile a quello che i mistici hanno sempre detto. Quindi che cos'è la scrittura? Probabilmente la scrittura è un rimanere colpiti dal linguaggio, quindi c'è una sorta di quasi di violenza del linguaggio, e restituirlo. È anche una, come dire, una postura che ti permette di restituire questo linguaggio.
Beh, abbiamo sentito quante riflessioni sono già emerse. Mi piace molto il fatto che attraverso il linguaggio, attraverso la lettura, possiamo dare corpo a quell'invisibile che poi rende, che poi ci porta ad essere quello che siamo e a vivere quello che viviamo. Non vediamo tutto questo movimento sotterraneo, carsico, ma c'è. La scrittura lo porta a galla in un certo senso. Arriviamo a qualcosa di più, diciamo così, pratico. Quando nella vostra vita avete deciso di diventare scrittrici? Perché adesso noi abbiamo queste tre ospiti che sono lette, riconosciute, apprezzate, però a un certo punto nella loro vita si sono decise di intraprendere questa carriera. Olimpia De Girolamo, lei è anche donna di teatro, perché assieme a suo marito ha fondato il Teatro Agorà a Magliaso, appunto insegnante, è ad un esordio letterario con Tutto ciò che siamo stati, ma forse scriveva già prima, mi viene da pensare.
Quando ho pensato a che immagine mi facesse venire in mente una donna che scrive, in realtà mi è venuta immediatamente in mente una bambina che scrive. È una bambina anche, direi, torturata dalla propria maestra, perché ero obbligata a girare per tutte le classi della scuola. Quando scrivevo un racconto mi obbligava a fare questa cosa che io trovavo veramente violenta, perché mi esponeva anche un po' al pensiero che fossi la cocca della maestra di turno. Invece non era affatto così, oltretutto. Ma l'esordio esordio di scrittura è stato per me un esordio legato al teatro e io devo molto al fatto di aver potuto studiare drammaturgia, perché mi ha insegnato la plasticità della parola e anche il coraggio di saper raccontare quello che dicevo prima, cioè di quanto una gestualità, un corpo, un'azione rappresenti una forza, e dover dare il corpo a quella parola non avendo più paura di dover scegliere solo, concedetemi questo termine un po' banale, belle parole, parole che suonino educate, carezzevoli.
Certo, che liscino il pelo, insomma, detta brutalmente come facciamo noi giornalisti, ma appunto la parola può essere anche scabrosa, può anche ferire. E dunque già da bambina aveva iniziato a scrivere e poi ha studiato drammaturgia.
Ho sempre nascosto quello che scrivevo, compreso il racconto con il quale poi ho partecipato ad OpenNet. Era in un cassetto archiviato da mesi e mai avrei pensato che sarebbe diventato poi qualcosa di più.
E poi ci arriveremo appunto al momento che uno scrittore decide di diventare scrittore, dunque si espone allo sguardo del lettore, dà i suoi scritti a qualcuno, può essere un'amica, un compagno. Insomma, Sara Gamberini, ho letto che lei dopo gli studi in lettere voleva diventare psicoterapeuta, dunque si era messa appunto ad intraprendere questo studio, e anche in questo caso mi sono chiesta, ma la scrittura in tutto questo quando è emersa così prepotentemente? Io lo ricordo al nostro pubblico della Svizzera italiana, ma anche a quello che ci segue via internet dall'Italia, Sara Gamberini con Maestoso l'abbandono, il suo primo libro, è stato un vero e proprio caso editoriale, e anche questo Infinito Moonlight continua a ricevere lodi e apprezzamenti. Dunque la scrittura sembra correre potente in lei da tanto tempo.
Sì, è vero. Allora, io nella mia, come spesso accade, a volte uno ha una vocazione e non la vede e cerca di, e si mette in testa di voler fare un'altra cosa. Quindi io dopo appunto la laurea in lettere mi sono iscritta a psicologia, molto determinata a diventare una psicanalista, insomma, e anche perché avevo uno zio psichiatra e psicanalista molto adorato e molto idealizzato, solo che poi studiando io mi rendevo conto che c'era qualcosa che non prendeva il mio cuore, insomma. E poi la scrittura, io ho sempre scritto, ovviamente, però non ho mai dato troppa importanza a questo mio scrivere. Scrivevo proprio per comunicare, per quando stavo male, quando stavo bene, quando... E l'urgenza è nata in seguito a un incontro, a un grande amore, a un innamoramento, e anche e soprattutto in seguito a questa... io ero una persona quindi molto razionale, dedita un po' alla lettura della realtà come una sorta di continua interpretazione. Poi mi si è sbaragliato il mondo, si è capovolto, perché io ho incominciato a percepire che c'era qualcosa che andava oltre tutto ciò che vediamo, e quindi ho cominciato ad avere questo mio rapporto con l'invisibile, ed è stata questa spinta a spingermi appunto a crearmi l'urgenza della scrittura, perché ho pensato, se qualcun altro oltre a me è così disorientato nei confronti di questi mondi che ti si aprono anche quando tu non lo vuoi o non lo chiedi, forse può essere un dono provare a scrivere qualcosa. Ecco, le mie parole possono essere di conforto o di aiuto.
La condivisione che nasce dall'urgenza, ben due volte Sara questa parola è emersa, l'urgenza, il bisogno, no? Di scrivere per capire, per raccontare l'invisibile, per dare forma all'invisibile. Laura Di Corcia, una delle prose poetiche di Diorama pubblicato da Tlon, si intitola Parola. Parola che si fa menzogna, parola che si fa sasso, a volte la parola è precisa, a volte tortuosa, raramente svela la verità. Dunque, perché affidarsi alla parola?
La parola in realtà è un campo di ambiguità totale, soprattutto la scrittura, nel senso che le prime forme di scrittura, sia quelle insomma nell'antica Mesopotamia, dai Sumeri, ma anche la prima attestazione dell'italiano antico, sono trattati che, come dire, sanciscono la proprietà privata. Quindi sanciscono, come dire, un'appropriazione forse anche indebita di una porzione di territorio. Quindi ragionare su questo tema mi è sembrato interessante. La parola sì è anche menzogna. Pinter rispetto a Beckett diceva appunto nel teatro inglese la parola non riesce a dire, tant'è che il suo teatro poi a un certo punto sfocia nel silenzio, l'atto unico senza parole. Mentre Pinter dice non è vero, la parola, cioè va oltre, la parola più che altro serve a mentire, a non raccontare chi siamo veramente. Poi anche su questo chi siamo veramente c'è da interrogarsi, perché insomma è una continua scoperta di parti nascoste, straniere, eccetera, eccetera. Quindi la mia poesia si basa anche su queste tematiche.
Uno strumento di conoscenza del sé e di conoscenza dell'altro, infatti molte delle poesie di Laura Di Corcia, io le definisco delle poesie, si usa poesia sociale, certo c'è un'attenzione alla storia, alla società e all'altro, c'è una forte empatia in quelli che sono i testi poetici di Laura Di Corcia. Allora, l'abbiamo anticipato prima, quando avete preso una poesia, Sara ha preso un brano, qualcosa che aveva scritto, Olimpia il racconto, e avete deciso di farlo leggere a qualcun altro. Dunque, che qualcun altro potesse vedere scritto di vostro pugno anche parole brutte, scomode, carta vetrose che facevano male, non essere politicamente corrette, immaginare dei mondi sottili che qualcuno magari può dire ma di cosa stiamo parlando, per Sara Gamberini in Infinito Moonlight. Ecco, quando lo avete fatto, Laura?
Allora, i primi testi li ho tenuti gelosamente nascosti nel cassetto, non sono mai usciti, mi vergognavo e più che altro avevo molta paura che venissero recepiti male, quindi fondamentalmente i primi per anni ho scritto senza essere letta. Poi a un certo punto c'è stato quasi un movimento opposto, nel senso che ho partecipato a dei seminari di poesia ad alta voce organizzati a Monza da Domenico Bulfaro, che è uno dei promotori del Poetry Slam, eccetera, eccetera. Quindi mi sono trovata catapultata in questa nuova situazione di addirittura leggere le cose davanti a tante persone.
Recitandole.
Da 0 a 100. E da lì poi è partita questa cosa di leggere ad alta voce in vari contesti. A Milano si facevano delle rassegne di poesia, degli open mic dove si saliva, si leggeva. E quindi ho preso coraggio e piano piano ho iniziato a leggerli, finché poi è arrivato il momento di pubblicarli prima su rivista, poi su blog, e alla fine di fare il primo libro, che poi prima è stato preceduto però da una biografia di Giancarlo Maiorino, che è stato anche uno forse dei primi che mi ha letto criticamente i testi e che mi ha anche insegnato a lavorare sui testi, tranciando via delle intere porzioni di testo, dicendo questo non ti serve, è tutto come dire una strada per arrivare qui, e quindi insomma mi ha insegnato anche a diventare più asciutta, eccetera eccetera, è stato un grande insegnante.
Stiamo un po' entrando nel laboratorio della scrittrice, dello scrittore, no? Quanto lavoro c'è prima di arrivare al libro che noi abbiamo sul nostro comodino e andiamo a comprare. Olimpia di Girolamo ce l'ha già anticipato, lei ha partecipato proprio a un concorso con la prima parte di Tutto ciò che siamo stati, concorso indetto dalle Giornate letterarie di Soletta. Dove è arrivata la spinta di partecipare, aprire il cassetto e dire lo mando?
Allora, come avevo detto prima, il mio esordio, diciamo, col pubblico è stato col teatro, con la Mar nel 2017. Anche in quel caso è stato un esordio da 0 a 100, nel senso che consegnare le proprie parole, metterle in scena, vederle diventare tridimensionali e assistere alla reazione immediata del pubblico è stato per me anche qualcosa di violento, se posso dirlo. Forse non ero sufficientemente pronta, però mi ha preparato ad una scrittura per sottrazione. Mi ricordo di aver scritto 28 versioni di quel monologo, per cui ero arrivata proprio allo sfinimento della correzione. Ho fatto una pausa, c'è stata una lunga pausa in mezzo vissuto, evidentemente, e questo vivere mi ha portato a fidarmi di mondi che avevo conosciuto e che avevo voglia di trasportare in quella immaginazione. Quindi qualcosa che conosci che però diventa un'altra storia. E quando c'era questo concorso, devo dire, Begonia Feijó Fariña, grande scrittrice che mi incoraggiò, perché l'avevo letto per puro caso questo racconto, che è il primo capitolo del romanzo, l'avevo letto durante un corso che tra l'altro stavamo facendo sulla scrittura insieme con Renata Ceravino all'Agora Teatro, e l'avevo letto lì e poi, finita la lezione, mi chiamò e mi disse: guarda, c'è questo concorso per persone che non hanno ancora pubblicato, provaci. Io dico: adesso, insomma, è una cosa che parla di Napoli, la mandò alle giornate letterarie di Soletta e l'ho spedito esattamente il giorno prima, pensando che mai sarebbe accaduta questa premiazione. Invece ho fatto bene, perché questo mi ha restituito quella fiducia che spesso, soprattutto devo dire, alle donne manca, o almeno a me, donna, manca nel credere che ciò che sto raccontando possa essere un veicolo di condivisione, come diceva anche prima Sara, può far bene, può far male, non lo so, però qualcuno si può riconoscere in quelle parole e dire: avrei voluto tanto dirlo anch'io, e questo per me è un veicolo importantissimo.
Avrei voluto tanto dirlo anch'io, o queste parole sembrano scritte per me? Perché raccontano magari un frammento della mia vita o risuonano con qualcosa che è successo anche nella mia vita. Sara Gamberini, un grandissimo esordio, Maestoso e l'abbandono, pubblicato da H, adesso è passata a NN Editore con Infinito Moonlight. Ci sarà stato un momento anche per lei in cui ha deciso di venire allo scoperto. Se lo ricorda, com'è stato?
Ma sì, io allora io scrivevo qua e là anche sui social, e più di una persona a un certo punto, ma scrivevo così, un diario, come si faceva un tempo quando era un ambiente ancora abbastanza frequentabile. E,
i social, e certo.
I social, e mi ha scritto in privato dicendomi: ma tu cosa fai? Ma sei matta? Ma tu devi pubblicare, devi scrivere, ma tu conservi questi testi che hai scritto, cosa ne stai facendo, così. E quindi da lì mi è nata questa idea di provare, insomma, a scrivere qualcosa, spinta appunto anche da quell'urgenza di cui parlavo prima. E devo dire che ho un ricordo meraviglioso, perché non avevo nessuna aspettativa, non mi sarebbe dispiaciuto in nessun modo, o poco, diciamo poco, se non mi avessero accolto nessuna casa editrice. E quindi sono andata proprio veramente così, con questo cuore leggero che poi non si ha più, insomma, dopo l'esordio. E la casa Francesca Chiappa di H Edizioni si è innamorata del testo, e tra l'altro ha detto: lo voglio subito. E io, tra l'altro, ero così inesperta, non conoscevo per niente il mondo editoriale, ho detto: guarda che però io adesso l'ho riletto e lo devo cambiare. E allora lei ha detto: guarda, è perché sono io e ti dico va bene, io ti aspetto. E allora mi ha aspettato ancora qualche mese, e quindi, insomma, è andata benissimo, perché proprio con lei c'è stata un'intesa proprio magica.
Un'intesa magica che ha dato vita appunto a un primo libro e poi a un secondo. Noi adesso facciamo una breve pausa musicale, la facciamo con Ella Fitzgerald, prima donna a vincere il Grammy Award nel 58. Dunque è proprio in taglio con questa nostra puntata. Heaven, I'm in heaven. That I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me through the street. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak.
but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to
grandissima voce, grandissima donna Ella Fitzgerald nella nostra Alice in diretta dallo studio 5 per le porte aperte qui della RSI. Siete in tanti oggi a venirci a trovare anche qui con noi, diverso pubblico, è un piacere. C'è un microfono per chi volesse partecipare e porre delle domande alle nostre scrittrici. Noi siamo in diretta con Laura Di Corcia, Olimpia De Girolamo e Sara Gamberini. Entriamo proprio nel vivo, nella carne viva della loro scrittura. Abbiamo conosciuto il laboratorio creativo, come sono arrivate alla scrittura, cosa comporta, cosa significa lo scrivere per loro, ma adesso vogliamo conoscere questi loro libri. Dunque, io partirei con Sara Gamberini. Perché? Perché Infinito Moonlight, ve l'ho detto, è un libro potente, molto amato, racconta una storia di una madre e di una figlia, Teresa e Maria. La bambina è sacra, quasi magica, e Teresa è una donna alla ricerca di senso. E lo trova anche grazie al rapporto con sua figlia e grazie al rapporto con la natura e col mondo, dove siamo tutti connessi, dove le energie vibrano l'uno verso l'altra. E tutti noi, anche se tante volte ci chiudiamo, ci ripieghiamo su noi stessi, ma siamo sempre in collegamento l'uno con l'altra. Allora, Sara, se lei fosse d'accordo, io partirei facendole leggere un primo brano, così che il pubblico a casa e il pubblico presente qui allo Studio 5 possa assaporare, sentire l'impasto della sua prosa.
Sì, allora qui appunto è proprio poco prima che Maria e Teresa si sono trasferite nel bosco. La prima notte nella nuova casa abbiamo dormito insieme. Le stanze erano gelide, i camini e le stufe andavano accesi per tempo, almeno 2 giorni prima. Che strana lentezza ha il fuoco. Non è come con i termosifoni, mi ha spiegato la bambina. Ricordiamocelo da domani. Con l'inconveniente del gelo, per Maria era iniziata l'avventura. Avevo letto che l'aura delle persone, quando dormono insieme, si unisce, diventa un'unica grande cupola immateriale che io immagino come una bolla di sapone molto resistente. Ho sognato che la nostra casa nel bosco andava a fuoco, le braci volavano ovunque leggere. La bambina ha sognato che nella nostra casa nevicava.
Dunque abbiamo il fuoco, abbiamo la neve, abbiamo questa bambina sacra e magica e abbiamo Teresa. Teresa che cerca, che indaga, che scopre questi mondi sottili. dove regna la gentilezza, il senso di appartenenza, la cura. Sara Gamberini, il suo romanzo sembra scritto con, a me è venuta questa immagine, con la tela che fila il ragno, perché è luminoso, lucente, resistente, ma allo stesso tempo fragile ed incantato, come una fiaba. Dunque, mi piacerebbe che lei ci raccontasse come ha combinato ispirazione, fantasia e realtà per arrivare a questo mondo immaginifico, tanto potente e anche tanto vero, perché se penso alla relazione che ho avuto con mia mamma, perché ho una mamma e sono figlia, tante cose che lei racconta le ho sentite, hanno risuonato.
È bellissimo per me questo rapporto, anche se, cioè, di solito si parla sempre di come sia complicato il rapporto tra madre e figlia, e lo è certamente, e come lo sono tutti i rapporti, insomma, secondo me c'è anche una narrazione, no? Un po' troppo pesante su queste madri, però invece non si parla, si parla poco, e sembra quasi stucchevole parlare del fatto di quanto sia incantato, come dicevi tu. Allora, per quanto riguarda come ho fatto, non mi ricordo più chi diceva che si intrattiene con Dio e più in generale con l'invisibile, con il sottile, un rapporto molto somigliante a quello che abbiamo avuto nell'infanzia con i nostri genitori o con chi ci ha accudito. Allora io, per scrivere questo romanzo, mi sono chiesta, appunto per riuscire a tessere questa trama così sottile, mi sono detta come si dà voce ai mondi sottili, e me lo sono chiesta mille volte mentre lo scrivevo, e ho capito che dovevo trovare molto silenzio, ma anche dovevo trovare soprattutto una particolare intenzione, che nel mio caso ha a che fare con l'amore. L'amore che è molto però vicino al bene, non l'amore tormentato, una dimensione semplice, perfino banale, eppure davvero sfuggente. Quindi avevo bisogno di molta concentrazione, e in effetti i miei mondi sottili parlano così, sono
semplici, sono come una giornata d'autunno, vero? Quando ci si rotola nelle foglie.
Sì, esatto.
È un'immagine bellissima il suo libro. Lei riesce a fare una passeggiata con Teresa, esce, vedete, come noi lettori subito identifichiamo, no? La scrittrice. Teresa esce con Maria, vanno a fare una passeggiata, è autunno, le foglie hanno questi colori meravigliosi, giallo, rosso, e le due ci si tuffano dentro, si straiano e si beano di questo odore di erba bagnata e delle foglie.
Sì, sì, è vero.
Adesso vorrei entrare tra le pagine di tutto ciò che siamo stati. Dunque, Olimpia De Girolamo ci racconta di Napoli e ci racconta di Anna. Anche qui abbiamo una donna protagonista. Anna torna a Napoli dopo 20 anni. Capiamo che c'è qualcosa di difficile in questo suo ritorno, anche perché è stata chiamata dalla madre, ma non vi voglio svelare altro. Leggiamo alcune pagine che ci danno un po', diciamo, l'atmosfera che respiriamo, anche se devo dire che è un libro che contiene dei fatti tragici, ma quando lo si chiude si sente l'amore per la vita. E questa è davvero un regalo, perché a volte, almeno noi lettori siamo abituati, si legge di tragedie e poi ci si deprime. In questo caso c'è tutto un aspetto difficile della vita, ma c'è anche l'aspetto più focoso della vita, più sensuale della vita. E prego, ad Olimpia De Girolamo.
Grazie. Leggo proprio uno stralcio del primo capitolo. Siamo proprio all'inizio. La protagonista è una Anna bambina che parla di una sua carissima amica sedicenne che ha intrecciato una relazione con un uomo di 40 anni. Quel pomeriggio stavo rincasando con la spesa, due bottiglie di latte fresco e uno sfilatino di pane. Appena toccato con il piede il primo scalino, sento un boato. Un sacco pieno d'aria che esplode di colpo. Mi giro e vedo un corpo di donna a pancia in giù con una gamba rigirata indietro. Non so se sia arrivato prima il pensiero e poi la mano si sia aperta per far cadere le bottiglie del latte e tutto il resto, oppure se prima si è aperta la mano e poi è arrivato il pensiero. Anche in questo caso non ho saputo contare gli eventi che si succedevano uno dopo l'altro. Era Ada, quella là per terra. Era Ada e non era più Ada. Era ciò che restava di lei, dei suoi sogni, della radio accesa e delle canzoni di Mina. Tuonarono le urla di tutti. La madre, la signora Carmela, strillava come non avevo mai sentito prima. Io, immobile sul primo scalino, sentivo un liquido caldo che mi scorreva tra le gambe. Mi ero pisciata addosso. Mia madre aveva sceso tutto gli 89 scalini come una dannata. Mi scuoteva e io la sentivo, ma come da lontano. Mi scuoteva, mi chiamava, come forse si chiama chi sta morendo e tu non lo vuoi lasciare andare. E forse era così. Anch'io stavo morendo un po' quel pomeriggio. Stava morendo l'idea dei sogni e della libertà che mi raccontava Ada. L'idea che l'amore segreto di passione si può consumare come un pasto oleoso e denso, appetitoso e che mette allegria. Stavo morendo un po' io, bambina, per aprire gli occhi su una comunità di poveri cristi che avevano bisogno di Dio come consolatore per ogni cosa, che non si sapevano spiegare. E la situazione di Ada e di Giovanni non se la voleva spiegare nessuno. Non si voleva dire ad alta voce che quella benedetta ragazzina di 16 anni e dal bel corpo era riuscita a sedurre un padre di famiglia ed un marito, e per la vergogna e per le accuse dei suoi genitori che la chiamavano zoccola e puttana, si era tolta le scarpe, era salita sulla sedia e si era buttata di sotto.
Vi ho detto che ci sono questi elementi nel libro di Olimpia De Girolamo, ma c'è tanto altro. C'è Napoli, una Napoli al di là degli stereotipi, una Napoli magica, una Napoli che è questa soglia di confine tra il mondo dei vivi e quello dei più, ed è raccontata con sensibilità e con una profonda conoscenza, perché Olimpia è di Napoli e dunque non ci dà una cartolina banale di questa città. Abbiamo sentito proprio questo brano dove ci sono diversi ritorni al mondo dell'infanzia. E il mondo dell'infanzia è presente perché Anna adulta torna, ma ripensa quando era bambina. Ecco, che rapporto ha avuto Olimpia con la memoria e il tempo per riuscire a recuperare l'infanzia? Perché per chi non è scrittore, l'infanzia restano delle foto magari sbiadite, dei ricordi, non si sa neanche più se siano veri o meno. E qui c'è tutta questa infanzia. Come è arrivata sulla pagina?
Attraverso i racconti. Sono figlia di una tradizione di oralità, di narrazione orale. Ho passato moltissimi momenti, moltissime serate dell'estate con mia madre, con mia nonna, con le zie, dove si raccontavano fatti legati ad un passato che io non avevo visto. E credo che questo ascoltare abbia nutrito la mia fantasia, anche se si trattava forse di fatti non veri. E infatti mi ero appuntata una citazione di O'Connor, Flannery O'Connor, che dice: credere è la maledizione dei bambini.
È vero,
la sembra un po' negativa, ma in realtà è una, se possiamo dire, più che maledizione, un incantesimo meraviglioso a cui si deve attingere, penso, per tutto il resto della vita, anche per continuare a credere nella vita.
Sì, maledizione, però capisco perché Flannery O'Connor, certo, abbia scelto questa parola. Laura Di Corcia, io ho già anticipato di quanto la sua poesia si intrattenga con la storia, con la realtà, con i flussi migratori, con l'altro visto anche dall'osservatorio privilegiato di Laura Di Corcia, che è un insegnante, dunque vede magari anche dei minori non accompagnati che arrivano nella Svizzera italiana, o conosce dei ragazzi che hanno delle situazioni difficili. Questo c'è in Diorama, ma c'è anche una poesia che vorrei ci leggesse le prime strofe di questa poesia, e poi spieghiamo, può leggerci anche il titolo.
Keiko Ogura. A 8 anni il mondo è tutto in uno specchio. Io lo guardo, lui mi guarda. Fuori il mondo è l'oro del sole. Lui è uno, io sono una e Trina, sono mio padre e mio fratello, e poi sono il ramo che scende verticale da un albero cresciuto male. A 8 anni non sai come uno specchio possa schizzare, lo impari piano con le palpebre che fanno male. A 8 anni esci di casa come sempre, tuo fratello spia il disastro dalla collina, i vestiti sono a brandelli, non sai niente di fisica quantistica. E vai, corri da chi non può che elemosinare l'acqua che plachi la doglia, uccida fatalmente. A 8 anni uno sbaglio è qualcosa di normale. A 8 anni non conosci ancora la legge della bomba atomica, della vita.
Sono i primi versi, è una poesia meravigliosa questa. Ed è intitolata a Keiko Ogura. Keiko Ogura è una delle bambine sopravvissute alla bomba atomica in Giappone ed è diventata attivista. Ed è una figura anche conosciuta, mediaticamente conosciuta. Ecco, la cosa che mi ha colpito, al di là della bellezza di questi versi, è che in esergo c'è una frase di Marianne Moore che dice: che cos'è la nostra innocenza? Che cos'è la nostra colpa? Tutti sono nudi, nessuno è salvo. Allora, inizierei da questa citazione che lei ha messo proprio prima della poesia dedicata a questa bambina sopravvissuta allo scoppio della bomba atomica. Cioè, diciamo che il binomio è davvero molto toccante e molto forte e anche significativo.
Sì, mi interessava il discorso proprio sulla bomba atomica, il fatto che quando la materia accelera i suoi meccanismi diventa, più che diventare vita, diventa distruzione e morte. Però è come se la vita moltiplicandosi diventasse morte. Quindi questa riflessione mi interessava proprio da un punto di vista, come dire, epistemologico.
D'accordo, però lei ha scelto di parlarci di questo attraverso una bambina sopravvissuta.
Attraverso una bambina sopravvissuta, perché questa riflessione si fa carne attraverso la storia di questa bambina. A un certo punto ho deciso di parlare di una sopravvissuta, poi mi sono documentata e appunto ho scoperto la figura di Keiko Ogura e ho deciso di mettere insieme questi due pensieri, ecco. Il teatro si è molto io sono anche critica teatrale, il teatro ha molto ragionato sul tema della fisica quantistica, della bomba atomica e anche della responsabilità dello scienziato rispetto a queste cose. E quindi a un certo punto tutte queste cose si sono, come dire, fatte carne in questo testo.
Sembra molto facile, sentendo le parole di Laura Di Corcia, no? Come si fa tutto carne nel testo, ma penso che davvero il lavoro dello scrittore è difficile da spiegare. Noi stiamo tentando in questa nostra puntata in diretta qui dallo Studio 5, per questa occasione delle porte aperte agli studi radiofonici di Besso, ma non è semplice. Il tempo corre velocissimo e dovremo farci stare un altro brevissimo brano musicale. Lo taglieremo anche un po', ho deciso. Dunque, tra poco di nuovo con voi.
لو كان عرفت بمحاني نخلي العشق اللي يصبر يا فهم ذي المعاني وحيد غبقي نسفكار يا السميرة ملبسيني وهجرتيني وسلبسيني وخلي نسيني عقلي مهموم يا السميرة ملبسيني وهجرتيني وسلبسيني وخلي نسيني عقلي مهموم يا السميرة رازيني كهبلني وراكي ما حنسيني انا يا بركاني شوفي يا كيراني نحب نموت عليك يا السميرة انا يا بركاني شوفي يا كيراني نحب نموت عليك يا السميرة راني نتمنى نلقاك نسها ونغرمو الايام ونعيش وانا وياك يكمل فرحنا بالتمام يا السميرة ملبسيني وهجرتيني وسلبسيني وخليتيني عقلي مهموم يا السميرة ملبسيني وهجرتيني وسلبسيني وخليتيني عقلي مهموم يا السميرة.
È un artista che amo tantissimo, Lili Boniche, chansonnier di origine algerina, tra gli artefici dello stile musicale franc-arabe con questo Yassamira, uno dei suoi grandi successi. Un po' abbiamo scelto una colonna sonora un po' anni 50, molte le donne protagonista, ma in questo caso un cantautore che ci ha portato questa bellissima melodia. Io torno a Sara Gamberini perché abbiamo così assaggiato, conosciuto un piccolo frammento del suo libro che è davvero un universo, un mondo infinito, Moonlight appunto, si intitola proprio così. Abbiamo saputo che Teresa e Maria, le due protagoniste, sono andate a abitare nel bosco e adesso vorrei che Sara Gamberini ci leggesse un altro brano, che è un brano che quando io l'ho visto sulla pagina l'ho riletto e riletto e poi Sara mi ha proposto, senza che io glielo chiedessi, di leggerlo qui con noi oggi. Prego, Sara.
Che belle queste connessioni, ecco. Allora, quando le persone vengono amate male e non se ne accorgono, non capiscono che chi hanno vicino non le sa amare e non si dicono semplicemente: guarda, mi stanno amando proprio male, meglio andarsene, ma si sentono molto brutte, pensano di aver sbagliato qualcosa, di non avere capito bene, credono di essere difficili da avvicinare. E immaginano che sia per colpa delle orecchie a sventola, delle occhiaie, del seno piccolo, delle spalle spioventi. Credono che sia colpa loro e si ripetono che dovrebbero essere meno sfrontate, più previdenti, meno sbarazzine, assertive, non permettere mai e poi mai un affronto, permetterne di più, essere meno rigide, difendersi di meno. In tutti questi casi, che sono molti, io vorrei portare queste persone a casa mia e preparare per loro il tè e la torta di mandorle e poi fare un sortilegio, che non so fare in nessun modo, per lasciare scomparire per sempre i deliri di chi si sente orribile e invece è solo amato molto male.
Allora, avete capito perché sono molto felice che Sara Gamberini abbia letto questo brano del suo Infinito Moonlight? E è tutto il libro. Sara è proprio la ricerca di un bene. Lei prima ha detto l'amore quando è semplice, quando è un bene, quando non è passione, quando non è tormento. L'amore è semplice, il volersi bene, il guardarsi nella diversità, l'accettarsi. E questo mi porta al legame che lega Teresa alla mamma, la mamma che forse l'ha amata male, la mamma di Teresa, una donna particolare che non le preparava la colazione, che aveva delle idee strane, aveva dei grandi mal di testa, si chiudeva in casa, insomma. Ecco, Sara Gamberini, sembra esserci un filo invisibile che lega le generazioni e incide sui comportamenti, però Infinito Moonlight sembra anche dirci che questo filo può essere spezzato, forse come fa Teresa cercando l'anima nei sassi, negli alberi e nel cielo e cercando questa energia che connette tutti.
Sì, questa è sicuramente stata una ricerca di salvezza per Teresa, che viene da un disamore, ha in destino un dolore, un inizio di vita difficile. E io desideravo guardare alle relazioni da un altro punto di vista, esclusivamente da questo punto di vista del destino, e concentrandomi proprio solo su questo, e quindi lasciando da parte le interpretazioni. E a me pare che le interpretazioni difficilmente riescano a occuparsi dell'anima, perché i progetti, i propositi razionali non sempre possono raggiungerla, perché l'anima è di un'altra specie. E così ho chiamato in aiuto, in questo caso, come sono dei personaggi che si incontreranno a metà del romanzo, le
Certo.
entità buone che da un certo momento in poi appunto popolano la storia. Mi interessava dire di come un figlio a volte, una figlia in questo caso del romanzo, possa essere la prima esperienza di amore familiare, di amore incondizionato che una persona fa nella vita, perché appunto Teresa non aveva mai provato questo amore incondizionato da piccola. E come questo per me non abbia mai a che vedere con la fortuna oppure con il mistero della psiche, ma unicamente proprio con il destino, avere in destino qualcuno, no? E a volte in destino arriva una persona che ti mostra un senso più alto delle cose. E questo è, io credo che sia un regalo enorme quando accade. E non ci si deve scandalizzare troppo se questa persona ha 3, 5 o 9 anni, ma anche se è una volpe, se è un bosco o il fuoco. Perché secondo me, insomma, alla fine quello che io volevo un po' dire, no? È che l'amore e i mondi sottili sono la stessa cosa, che non sempre il senso di un accadimento, quindi del perché questa figlia offre finalmente una protezione alla mamma, non sempre il senso di un accadimento è l'aspetto più importante di quell'accadimento. Ecco.
Il razionale e le interpretazioni difficilmente leggono l'anima. Anche questa è una di quelle frasi che emergono in mezzo al flusso di parole e che rimangono, bisognerebbe quasi scolpirle. Arrivando appunto agli incontri, al destino che porta degli incontri, Laura Di Corcia è poetessa, ma è anche un'insegnante e lei incontra i suoi studenti. E alcuni di questi studenti le portano un'ispirazione, l'aiutano ad ascoltare il mondo in maniera diversa, non ad interpretarlo, ma ad ascoltarlo e poi a restituirlo sulla pagina. Ascoltiamo questa poesia di Diorama.
Lugano, scuola professionale. Scrittura, vino, legge, poesia. Tutto questo è il sudore del popolo curdo, me lo dice piano Memdu. Mi chiede sempre se può andare in bagno, se può controllare il dizionario. Non mi chiede mai, però, di aiutarlo a tradurre niente. Fiero del suo popolo, crede nel sole, l'energia da cui nasce tutto, abbassa gli occhi, si vergogna, i turchi non amano i curdi, poi ricorda le sue radici, le impasta con il tempo presente, il lavoro come inserviente, la clinica, impasta tutto nei suoi occhi di lago e ombre, lavora dietro le quinte, dimentica di nuovo, si perde, affoga. Era un mio studente di 50 anni, più grande di me, curdo, che in Turchia lavorava in banca e in Svizzera lavora come inserviente, con una grande dignità e umiltà.
Quello che colpisce proprio di questa raccolta poetica, che è tripartita, abbiamo le poesie della prima parte, quelle della terza e poi ci sono delle prose poetiche nella parte centrale, è proprio il legame che Laura Di Corcia tesse costantemente con la realtà. Un legame duro, come il racconto che ci ha appena fatto, abbiamo sentito quanto questo l'abbia toccata e la tocchi ancora nel restituircelo, che però lei riesce a rendere leggero, rendere in immagine. Ecco, qual è stata l'occasione di questa poesia? Lei aveva già conosciuto la storia, siete entrati in un legame
con questo allievo?
Sì, certo.
Ma diciamo che nella mia raccolta è molto presente geograficamente, è una raccolta di storia ma anche di geografia, ed è molto presente il tema proprio della Mesopotamia come certo. culla da cui nasce
la civiltà.
E quindi il racconto di questo ragazzo in realtà che entra quasi casualmente forse poi aveva un senso proprio geografico anche. Di questo ragazzo, di quest'uomo, perché poi per me gli studenti sono tutti ragazzi, ma a volte lavorando in una scuola professionale mi trovo degli studenti più grandi di me che mi danno del lei, e ai quali non so se dare del tu o del lei, eccetera, eccetera. Quindi lui parlava sempre del suo popolo, della sua religione, quindi era una persona talmente che portava con dignità le persecuzioni. Lui è stato incarcerato, quindi torturato, picchiato, quindi portava questo sulle spalle. E lo portava con una tale dignità e un tale rispetto ancora per l'altro, che alla fine le sue parole mi sono in qualche modo entrate.
Quando ho presentato queste scrittrici vi ho detto che le ho scelte per l'autenticità, no? Abbiamo proprio sentito Laura Di Corcia restituirci questa sua esperienza nel rispetto totale dell'altro, rispetto totale che c'è in tutte queste scrittrici che sono qui con noi oggi e nelle loro opere. Dunque l'invito è quello di davvero procuratevi Infinito Moonlight, Diorama e anche tutto ciò che siete stati, perché meritano tutta la nostra attenzione e il nostro tempo. Olimpia De Girolamo, io vorrei che lei ci leggesse ancora un frammento dal suo libro e poi così chiudiamo questa nostra puntata.
Prima di leggerlo volevo proprio ringraziare le colleghe scrittrici, in particolare.
Che bello dirlo, eh?
Assolutamente sì, e per le parole di questo casualità, no? Avete detto entrambe, ci toccano a caso spesso anche i genitori e purtroppo non sempre si impara quell'amore meraviglioso che ha narrato Sara prima, portandomi davvero ad una grande commozione, quindi ci tenevo a condividere con lei questo.
Grazie.
Ed è quello che invece Anna non ha imparato e infatti dice: stavamo messi lì come fantocci, mio padre con i suoi tantissimi capelli neri, i basettoni, gli occhiali grossi e neri, mia madre con una fascia azzurra tra i capelli e io e Attilio con i vestiti più grandi di una taglia. Scusate.
Okay. Sono cose che succedono. Okay. Se hai bisogno di riprenderti un goccio d'acqua, vai.
Ereditati da cugini o figli di conoscenti. I maglioni larghi sul collo pendevano tutti da una sola parte. In questa scomodità tutti i membri dovevano continuamente tastare la vita, sentire se ancora ci stavano nel mezzo e per farlo non pensavano mai alla gioia, ma al dolore, alla sofferenza, alla fatica, allo sconforto. Per molto tempo anch'io ho creduto che fosse così. Ho vissuto la vita come un peso tra le scapole, una punta di coltello che minaccia di morte ad ogni passo, qualcosa che preme e scardina. Ho sentito le viti che tenevano insieme la mia fragile esistenza perdere smalto e olio. Sentivo la necessità di pizzicarmi la pelle per dire a me stessa «Sì, ci sono, non sto dormendo un sonno perenne, sono viva». Fino a 10 anni fa trascorrevo intere notti senza dormire. Guardavo l'orologio per vegliare sul tempo e lui inesorabile trascorreva. Mi teneva il laccio al collo. La presa si stava facendo assassina quando ho ricominciato a scrivere.
Noi chiudiamo con queste parole di tutto ciò che siamo stati. Grazie a Olimpia De Girolamo, Laura Di Corcia e Sara Gamberini in collegamento con noi. E grazie a voi per questa Alice e per le parole che hanno speso e l'emozione anche che hanno condiviso con generosità. Da Moira Bubola l'augurio di un buon sabato pomeriggio con i colleghi del Giardino di Albert che sono già qui pronti per una puntata speciale in diretta. Life for free, but you can